la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, apriamo la newsline di oggi, venerdì 3 ottobre, tutta dedicata alle iniziative, alle mobilitazioni che stanno per prendere avvio nell'ambito della giornata di sciopero generale. Partiamo però con il meteo, con il tempo in Toscana nelle prossime ore per il weekend. Buongiorno a Claudio Tei dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto dico che anch'io do il supporto allo sciopero per Flotilla e per Gaza. Devo comunque garantire il servizio di protezione civile, quindi vi do le previsioni per la giornata di oggi, che vedrà un cielo sereno, poco nuvoloso, quindi sole, qualche addensamento possibile nelle ore centrali della giornata, ancora venti da est-nord-est, però in attenuazione rispetto a ieri, e temperature che nonostante appunto si sono piuttosto basse stamani, con valori sotto la media, anche sotto i 10 gradi su buona parte delle zone di pianura dell'interno, le massime invece aumenteranno un po', arriveranno anche fino a 20 gradi. Tempo soleggiato anche la mattina di domani, però aumentano le nuvole sulle zone settentrionali, questo perché una perturbazione molto veloce passerà nel fine settimana, in particolare nella notte tra sabato e domenica e nella mattina di domenica, poi già al pomeriggio tempo tenderà a migliorare abbastanza rapidamente.
Ecco, l'escursione termica quest'oggi si è sentita in maniera più importante, diciamo.
Sì, perché appunto il vento è un po' cessato nella notte, le temperature sono riuscite a calare di più e quindi la stagione poi è quella appunto dell'escursione termica. Oggi appunto avremo tipo a Firenze la minima è stata intorno ai 6-7 gradi, arriveremo fino a 19-20, quindi diciamo un'escursione notevole, ecco. Nei prossimi giorni con le nuvole questa escursione diminuirà un po'.
Ci dà davvero un accenno sulla prossima settimana?
Allora, la prossima settimana dovrebbe essere abbastanza più tranquilla di questa, nel senso che l'anticiclone, questa volta un anticiclone di matrice subtropicale dall'Africa, tornerà a interessare l'Italia nei primi giorni della settimana, quindi avremo giornate soleggiate con escursione termica ancora abbastanza elevata. Poi probabilmente da giovedì arriveranno un flusso più umido atlantico, quindi il cielo si farà più grigio, però senza l'arrivo di perturbazioni importanti.
Grazie Tei, grazie, buon lavoro e buona copertura anche come farà la redazione giornalistica nel sostegno alle mobilitazioni, ma anche nel doveroso compito di informare cittadini e cittadine. Grazie, buona giornata, buon lavoro, poi ci risentiremo con il LAMMA negli aggiornamenti di domenica con Jimmy Tranquillo. Breve pausa e torniamo in newsline.
Torna Lubec, Lucca Beni Culturali, l'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025 Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre Lubec, Real Collegio, Lucca. Info su lubec.it.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Dei, patrie e famiglie, riflessioni filosofico-teatrali su temi che spesso vengono definiti pilastri dell'identità occidentale. Ma è davvero così? Il 9, 16 e 23 ottobre, tre spettacoli per scoprire con ironia le sfumature di questa triade. Dei, patrie e famiglie, Laboratorio Puccini, Firenze. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Info sharingeurope.wordpress.com.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Fabbriche Europa, domenica al Chiostro degli Angeli, Roberto Castello con Inferno a pezzi, sai specifici in tre parti dello spettacolo Premio Ubu. Al semi-ottagono delle murate, Saverio Lanza con Le voci dei padri. Al Teatro Florida in prima nazionale, Chair, il posto del regista Takiro Fujita, identità e memoria in un mondo apparentemente immobile. Martedì e mercoledì al semi-ottagono murate, Gemma Hanson Carbone con Il Vangelo di Cassandra in prima nazionale. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Contro Radio.
I choose my friends only far too well. I'm up on the pavement and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down a size. Academia blue.
Alle 8 e 10 minuti apriamo la nostra newsline, ufficialmente possiamo dire, con le mobilitazioni e gli aggiornamenti dai territori rispetto alle iniziative promosse a questo punto ormai da due giorni in fibrillazione anche le città toscane per queste mobilitazioni spontanee che hanno portato nelle piazze, nelle strade delle città e anche dentro le facoltà e anche dentro le stazioni migliaia di cittadini e cittadine. Tutto ciò è avvenuto alla vigilia dello sciopero generale che appunto è stato indetto per oggi e verso il corteo nazionale per Gaza di Roma di domani pomeriggio. Dunque questi due appuntamenti sono stati preceduti dalle mobilitazioni in tutta Italia con università bloccate, occupate, lezioni interrotte, proteste degli studenti, le linee ferroviarie bloccate, come avete sentito e come vi abbiamo raccontato anche ieri sera con il corteo che è partito nel tardo pomeriggio da Via Laura, sede dell'Università di Firenze, occupata nella giornata di ieri dagli studenti e dalle studentesse per la Palestina, visto confluire poi il corteo in Piazza Indipendenza, dove era stato indetto anche un urlo per Gaza e dove c'era l'appuntamento di ritrovo del sindacalismo di base e non solo, una mobilitazione in Piazza Indipendenza che però non è stata statica, appunto, ma si è creato un nuovo corteo che poi si è spinto fino alla stazione di Santa Maria Novella. Bloccati i binari, spaccata l'Italia, a Firenze migliaia in corteo per la flottiglia, stazione invasa, fumogeni e petardi contro la polizia, leggiamo dal Corriere in apertura, treni in ritardo fino a 5 ore, proteste anche a Pisa, Livorno, Siena e Prato, occupata, bloccata anche la tangenziale di Prato, occupazioni studentesche negli Atenei. Allora partiamo intanto da i disagi che hanno vissuto i cittadini e le cittadine all'interno della stazione Santa Maria Novella in questa appunto occupazione dei binari che è durata per più di 2 ore e che ha portato inevitabili disagi e anche sofferenze, ma c'è anche chi ci ha detto vale la pena aspettare. Sentiamo nelle interviste raccolte da Domenico Guarino proprio ieri sera dopo appunto il passaggio della mobilitazione che dalla stazione poi si è riversata nuovamente sui viali.
Da quanto tempo aspetta lei?
Un'ora e mezza, circa un'ora e mezza.
Dovete andare a Napoli?
Sì.
E a che ora dovevate partire?
Siamo partiti alle 7 da Bologna.
E poi qui
da Bologna Centrale, sì. Poi sono fatto scendere.
E informazioni, che sapete ora?
Niente, che il treno si suppone che parte, però ci hanno fatto scaricare anche bagagli e tutto. Ci hanno chiuso pure le porte, quindi non possiamo usare né il bagno né niente, che hanno spento tutto.
Lei cosa mi dice? Cosa mi vuole dire?
Cosa devo dire? Devo dire che è una vergogna, veramente, dai. Non è possibile.
Lei da dove è partito?
Io da Bologna.
A che ora doveva arrivare?
Dovevo arrivare a Napoli alle 10.25.
Le 22:25.
Quindi si prospetta una lunga notte.
Aspetta una lunga notte, veramente. Non è una cosa proprio impressionante, veramente.
Grazie. Non avete saputo di quello che stava capitando?
Ma appena che siamo arrivati qua a Firenze siamo rimasti bloccati.
Abbiamo detto della manifestazione, del blocco.
Sì, tutto. E quindi.
Però è una vergogna, perché comunque non si sa niente, stare qui, rischiamo anche di rimanere tutta la notte.
Non abbiamo detto nulla,
non sappiamo nulla, ecco, non ci hanno detto nulla. Di scendere, di prendere i bagagli, di scendere tutto e di stare.
Nel momento che ritardo vi hanno dato?
Un'ora e mezza.
Adesso sono due ore e quarantotto.
Però quando siamo scesi era un'ora e mezza.
E da quanto tempo aspettate?
Un'oretta e mezzo.
Ma che vi hanno detto?
Che dobbiamo aspettare il termine in controllo dei binari.
Eravate qui anche quando c'era la manifestazione?
No, siamo scesi dal treno, abbiamo visto quello che stava succedendo. Poi c'è chi ha delle idee e chi ha altre, però.
Però dovete arrivare a casa.
Sì, ma ci possiamo anche aspettare qualche ora.
Se si parte. Mica lo sappiamo.
A che ora dovevate arrivare a Napoli?
10:20.
Stato d'animo?
No comment.
E questi gli inevitabili disagi di un blocchiamo tutto che era stato annunciato dai manifestanti e che ha provocato appunto situazioni di attesa in un'Italia che, toccando i tratti ferroviari, soprattutto la stazione Santa Maria Novella, si spacca in due. Ma la mobilitazione di migliaia di persone, che poi ha raggiunto anche le 5.000 persone durante appunto il corteo di ieri sera, Domenico Guarino ha seguito il corteo che si è spostato sui viali per poi tornare in piazza Indipendenza, da dove sostanzialmente era partito con il grosso della mobilitazione nella fascia preserale, e ha intervistato anche una studentessa che ha partecipato e promosso anche l'iniziativa. Ascoltiamo.
Sono Sirine El Debouch, dei Giovani Palestinesi Firenze.
Poco fa hai arringato la folla al termine del corteo. Cosa hai voluto dire?
Allora, qui ribadiamo che non siamo a giocare, ma siamo qui per bloccare tutto, visto che hanno bloccato, come ce l'aspettavamo, la Global Smooth Flotilla. Ribadiamo che non possiamo continuare a vivere normalmente, non possiamo vivere normalmente mentre vi è in atto un genocidio, per cui ora più che mai bisogna essere in piazza, scendere e ribadire che non siamo complici in questo genocidio e che possiamo da qui fermare questo genocidio.
Come è stato alla stazione? Siete arrivati, avete bloccato i binari, poi ci sono state le cariche della polizia, ci sono feriti?
Allora, siamo arrivati lì alla stazione e abbiamo avuto un momento di tensione con la polizia, ma vedendo comunque la presenza di un numero sulle migliaia che stanno demandando di essere nella stazione di Santa Maria Novella, alla fine, nonostante uno scontro iniziale, si è riusciti a entrare e per cui occupare la stazione.
Quindi nessun ferito non avete?
Da quello che ci risulta non è stato segnalato.
Come valuti la risposta dell'Italia, in particolar modo della popolazione italiana e della Toscana di Firenze in particolare?
Sì, allora bisogna fare una distinzione fra il governo italiano, che attualmente risulta complice in questo genocidio, mentre invece il popolo italiano si sta mostrando come il faro di resistenza e di lotta per il popolo palestinese in tutto il mondo, e per cui ora stiamo vedendo come molti paesi in tutto il mondo stanno traendo esempio da questo.
Come on, step to the light.
18 minuti e allora cominciamo ad andare nelle varie piazze, nelle varie città della Toscana dove stanno partendo i concentramenti in vista delle manifestazioni per lo sciopero generale. Andiamo a Livorno e salutiamo il segretario generale della CGIL di Livorno, Gianfranco Francese. Buongiorno Francese.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Come si arriva a Livorno a questo sciopero? Perché Livorno ha dato davvero il passo in questa mobilitazione.
Si arriva dopo una lunghissima fase di mobilitazione che abbiamo portato avanti con in tutti questi giorni, con manifestazioni, blocco dei parchi, con lo sciopero generale del 19, anche quello dei giorni successivi, quindi con una grande, grandissima mobilitazione, una grande presenza dei nostri delegati, dei nostri lavoratori, ma di tutta la comunità e la collettività di Livorno. Ovviamente ci sono stati dei punti particolarmente alti, diciamo, di questa fase di mobilitazione che ci ha visto anche protagonisti nei giorni scorsi del respingimento di una nave commerciale, diciamo, dopo aver respinto una nave che trasportava armi, abbiamo respinto anche attraverso lo sciopero dei nostri lavoratori del porto una nave israeliana commerciale, perché per noi deve essere chiaro, perché questo è il sentimento dei lavoratori di Livorno e del porto, sinché, diciamo, il governo di Netanyahu mantiene Israele in una condizione di barbarie nel rapporto col popolo palestinese, che non solo viene massacrato dalle bombe ma stremato anche dalla fame e dalla sete, si pone fuori da un consesso civile democratico e quindi deve sapere che anche i loro traffici commerciali devono essere penalizzati. Non si può far finta che non stia accadendo nulla. Per noi sta accadendo molto.
Ecco, come si articola la mobilitazione su Livorno, anche per dare informazioni di servizio a chi ci segue? In tanti, sì, ieri pomeriggio ci chiedevano come poter partecipare. Sì.
Ma noi stiamo praticamente iniziando il concentramento qui alla stazione centrale di Livorno. Faremo un corteo che passerà per i quartieri popolari di Livorno, che sono stati in prima fila in questi giorni anche nella mobilitazione. Abbiamo proposto anche alle altre organizzazioni sindacali, al movimento, alle associazioni di trovarci, cioè di partire con due cortei da due punti diversi e poi di congiungerci, quindi questo è l'intendimento, quindi lungo il percorso che ci porterà nel centro della città ci congiungeremo anche con il corteo che parte dal varco Zara, e quindi sarà una grandissima giornata di lotta, di mobilitazione, come è stato in tutti questi giorni a Livorno.
Abbiamo davanti le parole di Landini rispetto alla legittimità dello sciopero e all'annuncio della presentazione al giudice del lavoro del ricorso rispetto a quanto deliberato dalla commissione. Vogliamo ribadirlo anche, Francese, ai lavoratori e alle lavoratrici?
Molto chiaramente.
Certo.
Molto chiaramente. Ieri abbiamo assistito al bieco tentativo del governo italiano, della Meloni, di Salvini, che non è stato capace di fare nessuna iniziativa diplomatica nei confronti di questa situazione, perché si cessasse il fuoco e si aprissero corridoi umanitari. Ieri hanno preso parola dopo aver visto che c'è un'ondata di sdegno che accomuna e travolge il governo di Netanyahu e accomuna il governo di Meloni e di Salvini. Il tentativo di ieri, un tentativo semplicemente di intimidazione, di impaurimento delle persone, dei lavoratori. L'ha fatto benissimo Landini ieri a dire molto chiaramente che se ci proveranno ci sarà una reazione ancora più forte, faremo tutto quello che la legge ci mette in condizione di fare, ma il messaggio è molto chiaro. Noi siamo dalla parte della legge, c'è un'interpretazione molto stringente dei costituzionalisti sul fatto che anche rispetto alla 146 noi siamo perfettamente nel rispetto delle norme. È questione di interpretazione politica che dà il governo, ma è la stessa logica secondo la quale Salvini nei giorni scorsi aveva minacciato anche la precettazione. Hanno paura di essere travolti da questa ondata di sdegno che li accomuna al boia fascista Netanyahu, e quindi cercano, hanno paura e cercano di impaurire, ma a noi non ci fanno nessuna paura.
La lascio poi alla mobilitazione, le chiedo un ultimo commento. Domani sì, la mobilitazione a Roma, una grande partecipazione anche a Livorno, ma Livorno insomma vede momenti anche di fibrillazione rispetto all'evento Re-Immigration di Vannacci.
Sì, noi abbiamo sottoscritto un appello insieme a partiti democratici, insieme ad altre associazioni. Oramai diciamo stanno calando la maschera, si mostrano per quello che sono, dei fascisti e dei razzisti, quindi crediamo, fidando diciamo nella sensibilità e nell'intelligenza delle istituzioni livornesi, a partire dal prefetto che in questi giorni ha svolto anche veramente un ruolo, di questo lo voglio ringraziare, di grande sensibilità nella gestione anche di situazioni che potevano determinare ulteriori tensioni. La cosa migliore è che Vannacci se ne stia a casa sua, Salvini se ne stia a casa sua. Questi sono persone che esaltano parole di odio, la loro è una violenza verbale che incita ad altre forme di violenza. Hanno esaltato una figura come quella diciamo di Kirk, il fascista americano, che purtroppo per lui diciamo, ha raccolto poi in un solo gesto inconsulto tutto l'odio che aveva seminato. Sono seminatori di odio, quindi la Livorno non ha bisogno di seminatori di odio, e penso neanche l'Italia.
Da Livorno anche domani saremo presenti per raccontarvi in diretta e dare massima copertura informativa, così come facciamo dalla mobilitazione di oggi a Livorno e non solo. Grazie al segretario generale CGIL Livorno Gianfranco Francese, grazie, buona giornata e buono sciopero.
Grazie a voi, grazie a voi.
Tempo alle 8:28 minuti, mentre attendiamo di dare la linea al GR di Popolare Network, dunque a Milano, ci sono arrivate al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 delle bellissime fotografie. Queste sono le foto che ho scattato ieri alla manifestazione che ha portato al blocco della stazione di Firenze. Immagino ve le condivido volentieri se possono esserci utili. Grazie ai nostri ascoltatori che si fanno sempre anche sentinelle sul territorio, sentinelle umanitarie, su altri versanti. E poi c'è chi ribadisce che è solo ed esclusivamente le sigle sindacali che rischiano la sanzione, ma impugneranno, come abbiamo detto, il decreto del garante e quindi l'annuncio dello stesso segretario della CGIL Landini, che presenteranno ricorso al giudice del lavoro per quanto riguarda la delibera della commissione che ha dichiarato illegittimo lo scioglimento. sciopero. E poi ancora una bellissima foto. Ciao, non so se avete detto, ma ieri sera piazzale di Careggi pieno per le luci su Gaza, luci per la Palestina, 100 ospedali per Gaza che in realtà sono diventati più del doppio e oltre 20 quelli in Toscana, la folla silenziosa in ascolto, una folla che illuminava il presidio ospedaliero a Careggi, ma così come a Cisanello e molti altri ospedali della nostra regione, aderendo alla mobilitazione Digiuno per Gaza e Sanitari per Gaza, che era stata promossa come flash mob per la serata di ieri. Queste alcune delle notizie che ci stanno arrivando da voi ascoltatori, ascoltatrici, rimanete con noi perché dopo il GR di Popolare Network andremo con il nostro Raffaele Palumbo in testa al corteo che partirà da Firenze, piazza Bambini e Bambine di Beslan. È un corteo di cui vi abbiamo anticipato ieri sera il percorso concordato all'ultimo, che porterà verso Viale Strozzi e poi verso le cure con Piazza della Libertà e Cavalcavia delle Cure, confluendo poi lato Maratona, quindi zona Campo di Marte, zona Stadio, ma vi daremo tutte le informazioni del caso. Rimanete sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Le piazze oggi saranno strapiene, così il segretario della CGIL Maurizio Landini ha commentato lo sciopero generale che parte in questi minuti. Oltre 100 città manifesteranno per Gaza e in difesa della Global Sumud Flottiglia. A Roma si parte alle 8:30 in piazza Vittorio, a Milano l'appuntamento è alle 9 in Porta Venezia, a Livorno questa mattina c'è stata la prima iniziativa, i manifestanti hanno bloccato l'accesso al porto fermando il traffico commerciale. La CGIL e i sindacati di base hanno confermato lo sciopero nonostante gli attacchi del governo e la delibera con cui il garante sugli scioperi l'ha dichiarata illegittima. Salvini ha minacciato la piazza: se prevarranno arroganza e violenza sapremo come reagire, ha avvisato il ministro dei trasporti.
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della flottiglia. Si tratta del senatore Marco Croatti, del deputato Arturo Scotto e delle europarlamentari Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Lo ha fatto sapere la Farnesina poco fa. Il ministro degli esteri italiani ha avuto diversi contatti con l'omologo israeliano chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari sono stati trasferiti ora all'aeroporto di Tel Aviv. Prenderanno questa mattina un volo di linea. Gli altri attivisti che erano a bordo della flottiglia restano invece in stato di fermo, dovrebbero essere espulsi dal paese non prima di lunedì. Per chi si rifiuta di firmare l'espulsione volontaria potrebbe però aprirsi un iter giuridico che richiederà tempi più lunghi.
Su Gaza ancora bombe e stragi, nelle ultime 24 ore sono 77 le vittime degli attacchi israeliani, tra queste anche un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere, Omar Hayek, il 14° operatore di MSF ucciso dall'inizio del conflitto. Intanto a Doha proseguono le trattative con Hamas sul piano Trump per Gaza. Ieri sera i mediatori hanno ribadito che stanno facendo pressioni sul gruppo palestinese perché accetti, ma Hamas avrebbe chiesto delle modifiche al piano, in particolare per quanto riguarda i tempi del ritiro israeliano da Gaza, quelli del rilascio degli ostaggi e le garanzie di sicurezza dopo l'eventuale esilio della leadership.
È un cittadino britannico di origini siriane l'attentatore che ieri in una sinagoga di Manchester ha ucciso 2 persone, lo ha fatto sapere la polizia che indaga per terrorismo. L'uomo, 35 anni, ha prima investito e poi ha accoltellato diverse persone che si trovavano attorno all'edificio in occasione della festa ebraica dello Yom Kippur. Poco dopo l'attacco è stato ucciso dalla polizia, che ha arrestato anche 2 sospetti complici.
In Francia ieri 600.000 persone hanno manifestato per lo sciopero generale dei sindacati. la mobilitazione, la seconda in poche settimane, contro i piani di austerity e per fare pressione sul premier incaricato Le Cornu, alle prese con la formazione del nuovo governo e il varo della finanziaria. La richiesta è quella di inserire nella manovra misure di equità sociale. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
I cantucci di pace di Emergency sono un gesto concreto di solidarietà per le vittime di guerra. Dal 3 al 5 ottobre acquista i nostri biscotti in tutta Italia. Scopri la piazza più vicina a te su emergency.it.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipiri rallentamenti ancora una volta verso il capoluogo tra Ginestra e la Strassigna. Per sciopero segnaliamo numerose cancellazioni per i treni regionali. Relativamente al TPL, le fasce garantite da Autolinee Toscane sono comprese tra le 4:15 e le 8:14 stamane e dalle 12:30 alle 14:29 nel pomeriggio. La tranvia viaggia dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. Firenze, possibili disagi per la manifestazione che da Viale Lavagnini arriverà allo Stadio Franchi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Eco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Mikes, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 12 ottobre, Mico Escursione nella Foresta del Teso. Un'occasione per osservare e conoscere le specie fungine del nostro territorio, imparando le buone pratiche di raccolta e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Partenza da Pratorsi. Posti limitati. Info e prenotazioni ecomuseopt.it.
Calenzano 1325, rievocazione storica al castello. Domenica 5 ottobre Calenzano Alto torna per un'intera giornata nel Medioevo. Per le vie del borgo, artigiani a lavoro, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti di ristoro con menù tipico. Info e programma su assedioalcastellocalenzano.it. Biglietti in prevendita anche su Ticket One.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 4 ottobre alle 19 e domenica 5 alle 17 Melk Prod e Marco Berrettini in Giddu, la storia di una compagnia di danza bavarese che, in mancanza di successo, trova ispirazione in altre culture fino a stravolgere le coscienze dei ballerini.
Contro radio.
39 minuti, la linea torna negli studi di Controradio. Veniamo invasi dai vostri messaggi e immagini per le iniziative di ieri, il presidio dell'ospedale Cisanello di Pisa, ma anche le tante luci per la Palestina in altre città e la manifestazione che si è tenuta all'Isolotto, una fiaccolata organizzata dalla scuola Montagnola e molto ancora. Cercheremo di condividere tutte le mobilitazioni, lo facciamo però a partire dalla mobilitazione che sta prendendo avvio a Firenze da piazza Bambini e Bambine di Beslan. Stiamo parlando del corteo, dello sciopero generale che vede nel capoluogo toscano una partecipazione che chiediamo già numerosa. Raffaele Palumbo, a te la linea.
Buongiorno, bentrovati, una bellissima giornata, fredda, la tranvia va e viene così come gli autobus perché la fascia di garanzia finisce tra un po', alle 9:30 qui si prepara il corteo che vede la testa da piazza Bambini e Bambine di Beslan, siamo alla fermata della tranvia davanti all'ingresso principale della fortezza, la coda invece la CGIL in piazza Montelungo, piazzale Montelungo è quello del binario 16 della stazione Santa Maria Novella di Firenze, in testa l'USB, i sindacati di base che sono stati un po' protagonisti in questi giorni numerosi ormai di mobilitazione continua anche nel dettare la linea politica del poi in piazza della Libertà viene Don Minzoni, il cavalcavia delle cure fino ad arrivare poi allo stadio sostanzialmente nel corso della mattinata. Qui le persone stanno iniziando ad arrivare, all'inizio mi chiedevi come dire della quantità, la quantità la vediamo ancora in maniera relativa perché le persone stanno lentamente arrivando, quindi c'è qualche centinaio di persone tra qui e la coda di quello che poi si andrà formando come corteo. Per il momento il traffico c'è, anche se è abbastanza scorrevole per quanto può esserlo alle 8:40 di mattina sui viali di circonvallazione di Firenze, però la situazione sembra al momento, come dire, scorrere nella routine che sarà interrotta tra pochi minuti, l'appuntamento è per le 9:15, insomma prima delle 10 probabilmente non vedremo il corpo grosso della manifestazione di quest'oggi che arriva, ricordiamolo, ripetiamolo, lo stiamo raccontando veramente a tutte le ore dopo una mobilitazione continua. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, sì, non ho molto da ridire rispetto a questo, stiamo aspettando l'effettivo momento di concentramento, ma già il fatto che un'ora prima del concentramento si ritrovi numerosi e numerose è il segno di una partecipazione attiva rispetto a questo sciopero. Si stanno vedendo studenti, lavoratori e rivedremo cittadini di ogni tipo, per cui dopo una giornata importante come ieri in piazza in Santa Maria Novella stiamo vedendo come risulta sempre più fondamentale essere in piazza per la Palestina e in sostegno anche alla Global Flotilla. Per cui ora più che mai ci sta rivedendo la necessità di lottare e far sentire di non essere complici e di bloccare questo genocidio in Palestina.
Come arriva a questa piazza dopo tanti giorni di mobilitazione? Cioè c'è stata una tensione, una corda tesa per giorni, insomma.
Sì, assolutamente. Risulta da due giorni è che non è possibile più continuare nella normalità, non possiamo vivere normalmente, per cui se siamo fatta, questo è il terzo giorno, è perché vi è la volontà di mettere il proprio corpo a disposizione per la Palestina e riuscire a unirsi per portare un'unica voce.
Stiamo cercando di raccontare le motivazioni, le motivazioni profonde, il metodo, l'eterogeneità anche di questo movimento, di questa piazza, delle mobilitazioni di questi giorni, l'intergenerazionalità, qualcosa che abbiamo definito abbastanza di nuovo, di inedito, proprio per la sua tensione, per la sua capacità di non essere una cosa episodica legata ad un fatto seppure grave, ma insomma forse sta accadendo qualcosa.
Beh sì, innanzitutto appunto in questi giorni abbiamo visto che la forza è del popolo, il popolo lo sta dimostrando che unito, organizzato può effettivamente incidere sul presente, può bloccare questo paese, questa è una appunto dimostrazione del fatto che le persone hanno alzato la testa e hanno deciso che non soltanto non vogliono più essere complici del genocidio in Palestina, non vogliono che i nostri territori vengano militarizzati, non vogliono che le tasse per le spese belliche siano aumentate al 5% del PIL dopo il 21 giugno scorso, il vertice NATO all'Aia, dove la Meloni si è asservita per l'ennesima volta agli Stati Uniti d'America, alla NATO. Non vogliono assolutamente perdere, diciamo, il welfare, quindi la sanità, l'istruzione, per permettere una riconversione invece bellica dell'industria. Noi vogliamo essere lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, non vogliamo che il nostro operato sia utilizzato per uccidere altre persone, per portare la guerra, esportare la guerra. Noi stiamo per la pace, ma la facciamo appunto dopo anni in cui abbiamo fatto intifade studentesche, manifestazioni pacifiche, e non, i nostri governi non sono stati in grado di fare assolutamente niente se non peggiorare ancora la situazione. Allora penso che sia arrivato il momento di fare, e lo stiamo vedendo in tutta Italia, mobilitazioni sempre più organizzate, sempre più radicali, in cui i lavoratori e le lavoratrici bloccano il paese, letteralmente scioperando e bloccando le strade, bloccando i porti, non permettendo che passino le armi nei nostri porti, bloccando le stazioni e bloccando tutto.
Perché bloccare tutto? Bloccare tutto perché è l'unico sistema per di questo, cioè contro il genocidio, contro queste illegalità che stanno avvenendo in quella terra, che non sono sopportabili. Cioè
immaginiamo, insomma, Raffaele, che ci siano problemi di
guerra che è
di campo. Vai a tratti nel collegamento. Stavamo sentendo appunto la testimonianza di uno dei partecipanti che avevi raggiunto, sì. E ci chiedevamo anche come viene vissuta la illegittimità che è stata dichiarata dalla commissione scioperi, che poi verrà impugnata dai sindacati, come annunciato.
Allora, come viene vissuta questa dichiarazione di illegittimità dello sciopero che poi sarà impugnata? Come viene vissuto questo passaggio?
Ma questo passaggio è vissuto ormai come tutti gli anni, tutte le volte c'è lo sciopero, soprattutto nei trasporti, visto che Salvini ogni sciopero che c'è nei trasporti ci precetta e puntualmente perde altare. Io credo che questa volta non sia stata una bontà di Salvini, ma sia stata la sua Giorgia e gli abbia detto: non facciamo un'altra figura di M per evitare un'altra volta che poi dopo il TAR ci dia torto per l'ennesima volta.
Questa è una risposta che viene dalla piazza in merito alle posizioni di Salvini, e non solo, ma anche alle posizioni istituzionali della dichiarazione della illegittimità di questo sciopero, che vedrà poi naturalmente un ennesimo ricorso. Fermare tutto significa andare avanti a oltranza.
Fermare tutto significa continuare a fare quello che stiamo facendo. Poi le forme che ci daremo nelle prossime settimane verranno valutate di volta in volta, verranno discusse, e su questo noi ci abbiamo anche chiaro che c'è tutta la componente delle organizzazioni palestinesi in Italia che ha un suo peso specifico all'interno di queste mobilitazioni, e noi siamo dell'idea che rispetto a questo si debba in un qualche modo anche guardare a quello che ci restituirà il corteo di Roma, che è stato proprio convocato da quelle organizzazioni. Chiaramente tutto questo poi c'ha delle ricadute che sono qua, e su un piano generale probabilmente c'è da fare delle considerazioni di merito. Cioè, noi abbiamo ascoltato dichiarazioni ufficiali e formali da parte di Tajani nel ruolo di ministro, che ha detto che sì, effettivamente Israele ha fatto il blocco navale e ha fatto degli arresti in acque internazionali, però il diritto in guerra conta fino a un certo punto. Ora, secondo noi questo qui è anche un'affermazione reale, nella misura in cui però allora vuol dire che è legittimo rimettere in discussione tutto. Cioè, se
questo vale per tutti,
se con la guerra loro rimettono in discussione il diritto il diritto internazionale, quindi anche il diritto che c'è qua, allora lo rimettiamo anche noi in discussione. Quindi anche le affermazioni relative alla legittimità o meno di uno sciopero sono dichiarazioni, sono affermazioni, sono prese di posizione formali della Commissione di garanzia, che però stanno dentro a un certo alveo di regole e di leggi, e allora a questo punto le rimettiamo in discussione tutte. Se il ragionamento è sui rapporti di forza, le piazze in questo momento stanno dimostrando che i rapporti di forza stanno dando ragione a chi scende in piazza in solidarietà con la Palestina, con la lotta e la resistenza palestinese, ma sta mettendo in discussione anche quello che avviene qua, perché noi qua siamo nel cosiddetto ventre della bestia, dove si aumentano le spese militari, dove si taglia la spesa sociale. L'Italia ha una posizione strategica nel Mediterraneo, è cosparsa di basi USA e NATO, non ultimo volevo ricordare il comando NATO di Firenze, 11 ottobre, appuntamento alle 15:30 davanti alla sede RAI di Firenze per andare in corteo verso il comando. Ma diciamo questo per dire che chiaramente qua va rimesso in discussione tutto l'intero sistema di leggi, di regole, che in questo momento vede rapporti di forza completamente sbilanciati sugli interessi del capitale e sugli interessi guerrafondai a discapito dei lavoratori. Abbiamo sentito la Meloni affermare che non ci saranno soldi pubblici per i voli che dovranno riportare gli italiani qua da Israele.
Gli italiani che erano sulla Global Summit.
Esatto. E su questo però diciamo ci accolleremo sicuramente sostegno, raccolta fondi, autofinanziamento, ma il fatto politico è che oggi stanno facendo propaganda e demagogia, quando tutti ci ricordiamo la campagna che hanno fatto per riportare a casa i marò che avevano sparato ai pescatori indiani in acque indiane da una nave privata ad un armatore. Questo ce lo ricordiamo. Se oggi la campagna politica e demagogica è questa, allora noi a questo punto poniamo un altro problema, un altro interrogativo. Quando loro decidono di alzare la spesa militare al 5% del PIL come richiesto dalla NATO, chi paga? Loro o noi? Quando loro decidono di mandare i soldi e le armi all'Ucraina e accettano di buon grado che l'Ucraina vada a sabotare e a fare attentati al Nord Stream e quindi compriamo gas dagli Stati Uniti al doppio del prezzo, chi paga? Loro o noi? Quegli aumenti in bolletta, gli aumenti nel carrello della spesa sulla base delle loro decisioni, chi le paga? Loro o noi? Ecco, allora vuol dire che in questo momento si stanno scontrando due mondi, due visioni di mondo, e in questo scontro andremo a determinare quale sarà il futuro della classe popolare in questo paese.
No, soprattutto per quello che dicevi prima sul fatto che nel momento in cui il diritto diventa fatto relativo salta il patto sociale, diciamo così, tra le istituzioni e i cittadini. Naturalmente con la questione palestinese e con la tragedia di Gaza che non esce dai riflettori, diciamo, questa è la cosa importante.
È importante, io sono Dario Furnari di USB, è importante che ci siano organizzazioni che organizzino un movimento che comunque esiste e che comunque è collettivo e plurale, perché diciamo c'è un grande criminale che è non solo Netanyahu ma è lo Stato di Israele. E poi c'è un governo italiano che nei fatti è complice del genocidio. Lo è perché non ha mosso un dito per fermare il genocidio, lo è perché non ha mosso un dito per difendere cittadine e cittadine italiani che erano in delle barche per trasportare aiuti umanitari. Barche fermate in una maniera altrettanto criminale in acque internazionali. Lì non è un territorio e non erano acque sotto la giurisdizione di Israele. Non c'è una guerra in Palestina, c'è un genocidio. Non c'è una guerra con due eserciti che si fronteggiano, c'è un genocidio, un esercito occupante e un popolo sterminato.
A chi chiede se questo è uno sciopero contro il governo, voi cosa rispondete? L'USB è stato un po', come dire, protagonista in questi giorni di queste iniziative, anche di quello che è accaduto in quanto sciopero generale lunedì scorso, per intenderci.
Sì, allora noi chiediamo l'embargo dello Stato di Israele, cioè gli scenari internazionali vedono molte guerre, quindi non è certamente soltanto Israele il problema, ma Israele è un problema parecchio grande, come lo è e lo sono gli Stati Uniti d'America. Il piano Trump è strampalato. Per rimanere in Italia, noi chiediamo le dimissioni di un governo che ha fallito totalmente su tutti i piani. Ha fallito sul piano del rinnovo dei contratti, ha fallito sul piano del contrasto alla povertà e al carovita, ha fallito dal punto di vista della politica internazionale. Ieri abbiamo sentito, ascoltato delle dichiarazioni incredibili, vergognose, di Tajani, della Meloni. Questi non conoscono neanche l'ABC del diritto internazionale. Quindi noi riteniamo che i governi europei, e in particolare il governo italiano, debba sospendere la complicità che sta realizzando con lo stato criminale di Israele.
Ti ringrazio.
Raffaele, ci senti? Ci senti? Ecco, dacci uno spaccato anche visivo, diciamo, della mobilitazione che sta prendendo campo. Immaginiamo che vengano a confluire poi tutti i vari elementi di questa mobilitazione che è corale. Abbiamo sentito soprattutto il sindacalismo di base che aprirà il corteo, la testa da Piazza Bambini e Bambine di Beslan. Come dicevi, invece, la CGIL sarà a tenere la coda di una vasta realtà fra cui, insomma, confluiranno gli studenti, le studentesse, i vari movimenti e tanti cittadini e cittadine, immaginiamo.
Tantissimi in questo momento. Soltanto da quando abbiamo iniziato a parlare a ora la situazione è radicalmente cambiata. C'è la tranvia che, ripetiamolo, come fascia di garanzia gesta dovrebbe arrivare fino alle 9:30 e poi riprendere dalle 17 alle 20. La tranvia continua a riversare grandi quantità di persone qui nel piazzale che guarda l'ingresso della fortezza da basso, quindi tantissime bandiere palestinesi e tantissime bandiere del sindacalismo di base sono quelle che stiamo vedendo in questo momento. Ci sono centinaia di persone e questo numero va ad ingrossarsi in maniera molto rapida, molto veloce rispetto a quello che raccontavamo.
Infatti, te lo dicevo perché già le manifestazioni spontanee che sono state indette in questi ultimi due giorni hanno portato da centinaia a diverse migliaia, no? Le persone nella conta in pochissimo tempo, quindi è evidente che questo accadrà anche e soprattutto per lo sciopero generale di oggi. Ricordaci il percorso che verrà fatto da questo serpentone che partirà dalla fortezza.
Dunque, noi siamo davanti alla fortezza da basso, la coda del corteo è davanti piazzale Montelungo. Tra poco il corteo partirà per attraversare viale Lavagnini, piazza della Libertà, viale Don Minzoni, il cavalcavia delle Cure, via dei Mille, il piazzale dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo è il percorso dello sciopero generale, con in testa i sindacati di base, in coda la CGIL. Qui nel frattempo le persone, ripeto, aumentano a vista d'occhio, i giovani sono, e i giovanissimi sono veramente tantissimi in questo momento, che si mescolano ad altre generazioni, ad altre storie, spesso molto strutturate, altre volte invece con la presenza di persone che sono qui su un moto che è politico ma che è anche emotivo, sentimentale, diremmo quasi.
Ecco, e allora poi ti chiederemo di farceli sentire, far sentire le voci delle tante persone che hanno aderito all'appello, lavoratori, lavoratrici, giovani che parteciperanno alla mobilitazione da Firenze. Ci risentiremo nei prossimi collegamenti, nelle prossime finestre di diretta. Grazie nel frattempo a Raffaele Palumbo.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Giornata di sciopero generale, la redazione di Controradio è solidale con i componenti di Global Sumud Flottiglia che hanno tentato di aprire un corridoio umanitario per Gaza e vicino al popolo palestinese, sostiene lo sciopero generale garantendo massima copertura alle mobilitazioni, così come popolare network, dirette, interviste, aggiornamenti social per poter informare i cittadini e le cittadine e tenere acceso un faro su ciò che sta accadendo oggi a Gaza e anche in Italia. Manterremo copertura giornalistica degli eventi per dare un'informazione più capillare possibile dopo Firenze. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sposteremo alla mobilitazione che sta prendendo vita a Prato.
Torna la mostra delle camelie d'autunno a Piave Sant'Andrea di Compito, Lucca. 4 domeniche all'insegna di natura, arte e divertimento con escursioni, mostre, laboratori, artigianato e visite guidate al camelieto. E poi pranzo d'autunno presso il Centro Culturale Compitese. Dal 5 ottobre, mostra delle camelie d'autunno. Info su camelielucchesia.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Nofri di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Uscia, che lo fa sempre il programma Controradio. Yo! Originale Bongoman ritorna su queste leggendarie frequenze tutti i venerdì dalle ore 21:30 e tutte le domeniche dalle ore 16. Stay tuned. Right?
Contro.
Anche Prato è una piazza di forte mobilitazione, ma non solo in questi giorni. Stiamo parlando di tutte le vertenze aperte sostenute dal sindacalismo di base che anche recentemente stanno portando non solo i lavoratori ma i cittadini a sostenere vertenze e aperture di tavoli nei vari territori del Pratese. Adesso ci concentriamo sulla manifestazione che sta prendendo vita in piazza Mercatale, il primo appuntamento di oggi su Prato, da dove abbiamo Giorgio Bernardini. Ben trovato Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi. C'è ancora una volta, come in tutte queste ore, il clima delle grandi manifestazioni. Le persone stanno cominciando a concentrarsi in piazza Mercatale, una delle piazze più grandi della Toscana, a Prato, appunto, dove c'è la manifestazione pratese, dove ci sarà la manifestazione pratese. Ci sono già tanti ragazzi, tanti giovani. Io sono qui con una persona che insomma non solo conosce bene il tema e l'argomento, ma si occupa proprio di organizzare, visto che è responsabile, il segretario organizzativo, per essere precisi, della CGIL di Prato Pistoia, Alessio Bettini. E appunto mi appresto a chiedergli anche che tipo di giornata sarà questa dello sciopero generale, insomma cosa bisogna aspettarsi. Innanzitutto, tecnicamente ci sarà solo un presidio, oppure è possibile anche che dal numero di persone, centinaia di persone che stanno cominciando a concentrarsi, diventi anche un corteo, anche questo?
Buongiorno a tutti e a tutte radioascoltatori. Sì, oggi è una giornata meravigliosa, ma in realtà una settimana meravigliosa di manifestazioni, piazza di popolo, movimenti spontanei. Ieri davanti all'ospedale di Prato, come in altri centinaia di ospedali, abbiamo fatto presidi, acceso fiaccole con i nomi dei sanitari uccisi, trucidati a Gaza. E quella luce oggi non si spenge, ma è in piazza Mercatale. c'è centinaia di ragazzi stanno arrivando dalle scuole, lavoratori e lavoratrici che nelle assemblee ci hanno dato un mandato: fate sentire forte la voce, no alla guerra, no allo sterminio.
Bene, e questa, diciamo così, è un clima che si respira in tutte le piazze della Toscana oggi. Volevamo sapere anche tecnicamente, appunto, da questo punto di vista, ieri c'è stata un po' di confusione anche, no? Non solo politico-mediatica, diciamo, per capire se questo fosse uno sciopero che si svolgesse, uno sciopero generale che si svolgesse nei crismi, insomma, delle regole, oppure no, si è parlato di precettazione, non precettazione. Alla fine, diciamo, possiamo dire una parola chiara su questo anche a chi ci sta ascoltando: cosa succede oggi, chi fa sciopero?
Lo sciopero è legittimo, la 146, la legge che definisce i servizi pubblici essenziali, è chiara: in caso di attacco all'ordine costituito noi possiamo scioperare immediatamente, e noi consideriamo l'attacco alla flottiglia un attacco all'ordine costituito, perché è territorio italiano, le navi battenti bandiera italiana, ma soprattutto l'attacco in acque internazionali da parte di Israele, un blocco illegittimo, ha violato la Carta dell'ONU, la Convenzione di Ginevra. Cittadini che esprimevano, lavoratori, perché ci sono su quelle navi anche lavoratori e lavoratrici in aspettativa sindacale per svolgere quella missione umanitaria che aveva l'obiettivo di portare beni di prima necessità e violare il blocco che Gaza, su Gaza, che Israele fa illegittimamente. Quindi questo è uno sciopero legittimo, impugneremo in tutti i tribunali qualunque azione contro l'organizzazione sindacale, ma ci viene da dire: non hanno precettato perché sapevano benissimo che questo sciopero è legittimo.
E quindi un'ultima domanda per conto mio: prima Chiara Brilli dallo studio parlava appunto di questo clima, di questa Maria che anche questa mattina si alza, insomma, di protesta e anche di proposte in qualche modo. Ecco, io volevo chiedere, mentre sentiamo i cori che si alzano già dalla piazza dei ragazzi, c'è un clima diverso in questi giorni? C'è una coscienza civile risvegliata anche nelle manifestazioni che ha organizzato il sindacato negli anni scorsi? C'era una minore, se vogliamo, partecipazione anche? Si respira qualcosa di diverso oppure no?
Si respira un'aria nuova, si è risvegliato la coscienza civile. Non c'è divisione su questo tema. Contro la guerra siamo tutti uniti, le differenze si appianano, e i cittadini, i lavoratori e le lavoratrici ce l'hanno chiesto. I moti spontanei della sera dell'attacco alla flottiglia, ad esempio qui a Prato in Piazza del Comune, hanno dimostrato che i cittadini si sanno anche auto-organizzare. Ecco, noi mettiamo a disposizione la più grande organizzazione sindacale in Italia per convogliare forze e energie.
Anche le generazioni, mi pare, si salgono in questa protesta.
Sì, in maniera eccezionale. Abbiamo giovani, pensionati, lavoratori, lavoratrici, ci sono davvero tutti. Questa è davvero l'Italia migliore, che sta dicendo a tutti, compreso al governo, di fare il governo, e in Unione Europea di fare la propria parte.
Chiara, hai domande?
Dunque Giorgio, no, vorrei chiedere, è una giornata questa di mobilitazione, già è stato dato un altro appuntamento per le 18 all'Interporto, ci dobbiamo aspettare dunque un'evoluzione continua della mobilitazione oggi fino al blocco della tangenziale come è avvenuto nella giornata di ieri? Sarà uno stato di agitazione in movimento questa giornata anche pratese?
Sì, assolutamente. Diciamo che sono diverse le manifestazioni e i momenti di agitazione che sono, diciamo, espressi dalla città. Ci sono varie tappe, questa è la prima assolutamente. Quella che hai citato più è quella che hai citato tu, è quella che sicuramente attira la maggiore attenzione, perché va ad operare su un blocco specifico riguardo ad un'operatività che ha l'Interporto per la Toscana Centrale, che ha Prato, che collega, sappiamo benissimo, attraverso la ferrovia la costa, Livorno, e poi diciamo Prato a tutto il resto del paese, Bologna, Venezia, e quindi diciamo c'è molta attenzione per quello che accadrà anche alle 18. Però queste manifestazioni sono sia organizzate che spontanee, e questo, insomma, che è un pochino anche, diciamo, può attirare l'attenzione e anche, dobbiamo dire, a volte preoccupare per l'ordine pubblico, insomma, perché c'è molta molta tensione anche insomma per capire come si possono svolgere le cose. È per questo che è importante forse dare una direzione, organizzare. E infatti stavo parlando sino a questo momento con Bettini, che in cui appunto che oggi è molto impegnato come segretario organizzativo in queste fasi molto delicate. Adesso lo dobbiamo ringraziare perché lo abbiamo veramente rubato insomma in queste fasi concitate a organizzazione.
Sì, ripetiamo, è una manifestazione statica formalmente, ufficialmente, diciamo, come concentramento. Non è prevista la partenza di un corteo, come dicevi in apertura, ma potrebbe avvenire.
Sì, noi abbiamo l'autorizzazione per il presidio qui in Piazza Mercatale, perché non abbiamo contezza dei numeri della partecipazione e molti spontanei potrebbero muovere verso il centro per una manifestazione, però il nostro presidio è qua, il nostro servizio d'ordine è pronto a intervenire, ma è certamente una piazza pacifica e davvero unisce generazioni, come dicevamo prima. Buon sciopero a tutti e a tutti.
E allora Giorgio, facciamo che noi ci riaggiorniamo, perché teniamo, diciamo, la diretta sempre aperta per raccontare al meglio in maniera capillare le mobilitazioni che vengono promosse anche in Toscana. Dunque ci riaggiorneremo. Grazie nel frattempo da Prato.
Grazie a voi.
It's bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning out. Live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is
9 e 10 minuti, questo è anche il vostro momento per inviarci segnalazioni, condivisioni di iniziative, mobilitazioni, evoluzione di questa mattinata anche in termini di servizi o disservizi. Ci chiedete lumi rispetto alla tranvia, adesso vi aggiorneremo. Foto che ci arriva in tempo reale da Livorno, Piazza della Repubblica che si sta già riempiendo con tanto appunto di bandiere palestinesi, tanti giovani e uno striscione che presupponiamo sia all'apertura di quello che poi sarà un corteo che prenderà vita. Ci chiedete di ripetere il percorso della manifestazione di Firenze. Allora, dicevamo, il concentramento di testa in piazza Bambini e Bambine di Beslan, dunque Fortezza, Viale Strozzi, Viale Lavagnini, Piazza della Libertà, Viale Don Minzoni e poi il Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, Viale Paoli, fino alla conclusione, diciamo, del corteo prevista al Parco Skate, dunque lato Maratona, Campo di Marte. Questo per quanto riguarda il corteo fiorentino, mentre ci chiedevate se la tranvia è in funzione, proprio perché ci sono anche delle persone che la vorrebbero utilizzare per raggiungere la manifestazione, persone che vengono da Empoli. Allora, la T1 ancora in servizio, però la Marmora ha blocchi sui binari, dunque anche se è in servizio ci possono essere dei rallentamenti o non operatività. La T1 è congelata e quindi insomma la situazione è a singhiozzo e stiamo limitando le unità. Vediamo un attimo dal punto di vista dei trasporti, cercheremo di aggiornarvi in tempo reale appena abbiamo informazioni in merito. Nel frattempo uno spaccato ve lo vogliamo dare su quello che è stato l'evento conclusivo ieri, l'assemblea che si è tenuta dopo l'occupazione di via Laura. Stiamo parlando del cuore delle facoltà umanistiche di Firenze, per un'occupazione che è stata annunciata ad oltranza in una giornata che aveva visto i licei Pascoli, Michelangelo, Castelnuovo, Galileo, Machiavelli, Capponi aderire in forme anche diverse, articolate a una mobilitazione che si presupponeva essere alla vigilia dello sciopero generale. Sentiamo Sofia degli Studenti per la Palestina in questo passaggio che abbiamo registrato proprio ieri pomeriggio alla fine dell'assemblea e prima del corteo che si sarebbe diretto in Piazza Indipendenza.
Sofia, degli studenti per la Palestina, si è appena conclusa l'assemblea in via Lauro occupata da questa mattina. Qual è stato l'esito di un'occupazione che voi avete già annunciato essere ad oltranza?
Allora, abbiamo appena finito l'assemblea, sono state definite le nostre richieste, le nostre rivendicazioni. Noi chiediamo la scissione di tutti gli accordi da parte dell'Università di Firenze nei confronti di tutte le università israeliane e degli enti, delle aziende belliche come Leonardo, come il Beit System. E facciamo questa richiesta totale, rimarremo qui a oltranza finché non verrà accettata. Adesso stiamo per mandare un'email con un comunicato alla rettrice per chiedere di incontrarci e fare per l'ennesima volta dopo 2 anni ancora la stessa richiesta, questa volta con la forza di un'occupazione, con la legittimità di ogni singolo studente che è venuto qui in occupazione, che ha bloccato la didattica, che sta aderendo alla chiamata nazionale del bloccare tutto, che va dai porti alle stazioni all'università.
Come gestirete l'occupazione anche nella fase notturna, insomma, quali sono, anche per evitare, insomma, che ci possano essere dei momenti di tensione o insomma, messa in sicurezza di tutti i ragazzi e le ragazze che saranno all'interno?
Abbiamo un servizio d'ordine con dei turni che rimarranno svegli, insomma, tutta la notte, garantendo la sicurezza del PLES, di ogni singolo studente qua dentro. Siamo veramente in tanti, quindi non pensiamo che ci sarà nessun tipo di problema, non abbiamo riscontrato, ecco, nessun problema neanche con i lavoratori qua all'interno, anzi.
E domani in corteo per lo sciopero generale?
Sì, dalle 9.30 in Fortezza domani aderiremo assolutamente allo sciopero generale e alle varie piazze cittadine che porteranno forza anche qui all'interno dell'occupazione, però pensiamo che è importante anche agire all'interno dell'università perché è il nostro spazio come studenti.
Con questa canzone, parlando di Palestina, mi commuovo. Ci scrive un ascoltatore che ci fa presente anche che, a proposito di università, per la prima volta da quando è nato l'istituto, ovvero 50 anni fa, oggi c'è sciopero anche all'Istituto Universitario Europeo. Vi invitiamo a scriverci come scioperano le vostre realtà di lavoro al 342 81 04 111, e anche aggiornamenti sul fronte delle scuole, i licei di Firenze e della Toscana, come stanno rispondendo. Noi nel frattempo cercheremo di condividere con voi tutte le informazioni possibili dalle manifestazioni. Non ci fermeremo alle 9:30, ma faremo naturalmente altre finestre di diretta e aggiornamento. Andiamo a Mondeggi adesso, anche Mondeggi per la Palestina, con una delegazione che partecipa domani pomeriggio alla manifestazione a Roma, collegamento alla seconda festa della Vendemmia e anche un progetto a sostegno della popolazione palestinese. Ciao Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune, ben trovata, buongiorno.
Ciao, buongiorno Chiara. Sì, Mondeggi chiaramente è presente in tutti i cortei. Eravamo presenti ieri a Firenze, al bellissimo corteo che è terminato con il blocco dei binari in stazione, e siamo presenti stamattina al corteo per lo sciopero generale. Anche i contadini e le contadine oggi in solidarietà e in adesione allo sciopero non faranno il consueto mercato del venerdì di Piazza Tasso. E Mondeggi da tempo supporta le comunità agricole palestinesi e sta partendo un progetto di cui siamo molto fieri, che verrà presentato sabato prossimo al Next Emerson in occasione del compleanno del Next Emerson. Ci sarà la presentazione di questo progetto che si chiama CASA, Comunità Agricola di Solidarietà Attiva, che si ha proprio l'obiettivo di portare contadine e contadini, agricoltori, persone del settore, a supportare attivamente una delle attività principali del popolo palestinese, che è appunto l'agricoltura.
Agroecologia dal basso, è anche questa una forma di resistenza e di attivismo?
Assolutamente, la popolazione palestinese ha difficoltà enormi nel portare avanti le proprie attività, ad esempio come la raccolta delle olive, continuamente sotto l'attacco, in particolare nella zona della Cisgiordania, dei coloni. La presenza di internazionali, non soltanto da una proprio protezione in qualche modo dagli attacchi, ma quello che vogliamo metterci in più è proprio di portare una vera e propria, le nostre capacità, le nostre conoscenze pratiche per aiutare proprio nelle operazioni agricole, renderle più veloci e in questo modo garantire alle persone non soltanto l'autoproduzione, ma anche un introito necessario per la vita.
Dicevamo, Martina, farete conoscere appunto questa progettualità e nel frattempo inserite all'interno della seconda edizione della Festa della Vendemmia un ponte con Roma. Una vostra delegazione sarà domani alla manifestazione per Gaza.
Sì, assolutamente, domani noi avevamo in programma da tempo la Festa della Vendemmia, che per la comunità di Mondeggi è un momento importante come le altre feste che facciamo durante l'anno, di ritrovo, della comunità, dello stare insieme. Sono momenti molto importanti per noi, e però chiaramente, essendoci anche il corteo nazionale, abbiamo deciso di mantenere la festa. Allo stesso tempo una parte di noi sarà presente a Roma, e quindi durante la Festa della Vendemmia, che inizierà nel pomeriggio di domani, andrà avanti fino a sera con concerti, ci sarà anche un collegamento da Roma, e chiaramente parte del ricavato della festa andrà proprio a supporto del progetto Casa di cui vi parlavo.
Grazie a Martina Martignoni, Mondeggi Bene Comune, per anche questi aggiornamenti e questa iniziativa, questo ponte di solidarietà che si inserisce all'interno della Festa della Vendemmia, ma anche la prosecuzione con il progetto Casa che ci raccontavi. Grazie, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, mi sto dirigendo verso il concentramento, ci sono moltissime persone.
E anche per questo aggiornamento, 9:23 minuti, allora una breve pausa musicale, poi torniamo con voi da Firenze, da Prato, vi racconteremo le mobilitazioni di queste ore, rimanete su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
aggiornamenti su aggiornamenti tra messaggi, agenzie, condividiamo il tutto il più possibile a Siena. Il ritrovo del corteo è ora, praticamente alle 9.30 in Pescaia, nell'ambito dello sciopero generale. Poi arriva notizia di traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno, con lunghe file di mezzi pesanti e tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci per la manifestazione, così come annunciato da OSB, che dalle 6 ha invaso con un presidio le carreggiate del grande nodo ferroviario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne, acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli, compresi quelli di passeggeri ai traghetti, proteste di camionisti e automobilisti. Quella zona non si passa. Treni cancellati con ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale, con ripercussioni su tutto il trasporto ferroviario. E poi allora il servizio della tranvia, ci chiedevate informazioni, ebbene è ferma anche la T1, piazza Beslan strapiena, e dunque a prescindere dalle fasce di garanzia, diciamo, l'afflusso di persone è tale per cui anche il servizio della tranvia, già era congelata la T2, è ferma anche la T1 a Firenze. Ci arrivano messaggi anche di persone che non condividono il blocco di stazioni ferroviarie, autostrade e porti. Alessandro ci dice: questa è violenza contro le persone che lavorano, si spostano per vari motivi. E poi dice: un ottimo esempio sarebbe la disobbedienza civile. Chiediamo ad Alessandro quale disobbedienza civile, senza creare disagio, sarebbe efficace in termini di pressione. È una riflessione importante da farci, perché qui sembra da condividere con voi, dico, perché qui sembra che appunto se non si blocca l'Italia